benvenuti in particolare a Elena e Fabrizio.
Marco. Elena e Marco.
Elena e Marco. Probabilmente si chiama Fabrizio, ma lui non lo sa. No, perché mi è capitato spesso di chiamare con il nome sbagliato delle persone, poi dice, ma questo era il nome che mi volevano dare, che poi me l'hanno dato un altro. E quindi stasera parleremo della figura più straordinaria del XVI secolo, per l'opera del quale noi siamo qui stasera. Molti neanche parlano, neanche sanno chi è Martin Lutero. Oh, pensano che noi siamo dei figli della riforma protestante, perché si protestò contro quello che c'era in atto in quel tempo e che c'è tuttora, ma pochi conoscono veramente l'opera potente che Dio fece con Martin Lutero, tramite Martin Lutero. È proprio vero, si è insistito in questi tempi sul fatto che Dio opera tramite una persona, non tramite un popolo. Quella persona riesce a influenzare gli altri sulla bontà dei propri pensieri, dei propri propositi, e quella persona ha la capacità di influenzare altri. Io non voglio fare degli esempi, ma vi lascio liberi di pensare, per esempio, all'invenzione della corrente elettrica, del telefono, cose. Forse non ricordiamo più chi sono queste persone, ma noi godiamo di questa intelligenza soprannaturale, perché queste persone si disposero ad essere usate. E la conoscenza è quella. Un fratello di Adrano, che era impressionato dal fatto che io dicevo: guarda, non lo dimenticare mai, il potere nasce dalla conoscenza. Allora sembrava una frase che in una comunità, in una chiesa, non dovrebbe esistere: potere, conoscenza. Però in effetti è così, se usato nel giusto modo. E tu non puoi parlare di cose che non conosci, devi parlare di quello che conosci. E il potere nasce dalla conoscenza, perché tutti i gruppi religiosi, industriali, commerciali, eccetera, nascono dal fatto che qualcuno ha avuto l'intuizione. Pensate a Steve Jobs, nell'ultimo periodo. Oggi possiamo parlare di Steve Jobs, come possiamo parlare di gli altri che fra qualche anno saranno superati, ma è l'intuizione di una persona. Ora, a me piace pensare che, dato che parliamo di cose sane e buone, perché non mi viene in mente qualcuno che abbia fatto delle cose malvagie, anzi mi viene, ve lo dico subito dopo, ma tutte queste persone, non è difficile pensare che Dio li ha usati per portare un beneficio all'umanità. Certamente Dio, quando ti dà la possibilità di dividere l'atomo, di inventare il laser, eccetera, Si crede che Dio mette a disposizione queste ricchezze scientifiche. Se poi l'uomo fabbrica la bomba atomica con quelle che sono le sue risorse di conoscenza, Gesù. La conoscenza è quello che ti dà la possibilità di realizzare le cose. Ora, noi, per un atto di umiltà, di elementare conoscenza, noi ogni tanto dobbiamo parlare di questo monaco. Nessuno, pochissimi sanno che Martin Lutero era un monaco, dove dice: ma veramente, guarda che giro che ha fatto per portarmi dove voleva lui. Viene convocato a Roma perché doveva discutere di alcune tesi che lui stava portando avanti. Se non che proprio la visita a Roma lo convinse che veramente c'era molto che non andava. Soprattutto in quel tempo c'era il commercio delle indulgenze. Le indulgenze venivano vendute praticamente. Perché venivano vendute? Perché in base al tipo di peccato che altri valutavano, se erano gravi o meno gravi, si doveva pagare per alleviare le sofferenze e quindi spostare un'anima, per esempio, dall'inferno al purgatorio, ma in purgatorio doveva avere una certa quantità di sofferenze che non lo portasse alla disperazione, ma non lo portasse neanche alla gioia. Delle cose impressionanti a leggerle. Però ripeto, Martin Lutero è una persona di cui noi dovremmo sapere di più. Io sono andato a protestare una volta nella scuola dove frequentava mia nipote, perché nel loro libro di religione era scritto che Martin Lutero fu un pericoloso sovversivo. E io l'indomani sono andato a scuola, ho chiamato l'insegnante e ho detto: lei mi deve spiegare perché date da leggere queste porcherie ai nostri figli, perché quello che è scritto non è vero. E allora i nostri figli, i nostri nipoti imparano delle cose non vere. Si può non essere d'accordo con l'opera che Dio diede da compiere a Martin Lutero. Guardate, quando parlate di Martin Lutero non state parlando della persona di Martin Lutero, ma state parlando di un progetto divino. Tant'è vero che era divino, per andare alla fine, poi torniamo subito, che Martin Lutero, che doveva scomparire, doveva essere distrutto per quelle che furono le cose che, dove lui mise le mani, non poté, proprio sembrava che scappasse sempre a tutto ciò che lo voleva far morire. Poi lui si sposò, poi ebbe con questa suora che si chiamava Fombora, si ebbe 6 figli, continuò la sua vita, ma lui si dispose, ecco, lui si mise in gioco. Molti di noi spesso abbiamo l'opportunità di metterci in gioco, anche oggi, sia nel lavoro secolare che abbiamo fatto, sia nella Chiesa, ma abbiamo sempre delle remore, e pensiamo che forse non abbiamo... che forse Luca, sono finite le batterie stasera, ma siamo così poveri da non poter comprare la batteria. Io capisco che al confronto di altri siamo però insomma, e batterie le possiamo comprare, così la mia voce si potrebbe sentire. Mi sentite? Perché ho un abbassamento di voce. Ma siamo poveri a questo punto, a batteria, due batterie, non potremmo fare un bel rifornimento, e che credo che... Nel contempo voglio, senza fare nome, ringraziare alcune persone di cui ho visto i nomi nella diretta che sta andando in onda, e che sono talmente presenti, talmente puntuali alle nostre riunioni, che ti commuove, è come se fossero in mezzo a noi, e questo lascia credere che veramente l'opera che naturalmente fa capo al Ministero di Corrado è qualcosa che è utile, serve, non stiamo sprecando il nostro tempo, che credo che la cosa peggiore per un essere umano è realizzare che quello che sta facendo è inutile. Martin Lutero nasce genio ribelle liberatore, l'hanno chiamato. Nasce nel 1483 e morì nel 1546. Ma vedete le coincidenze che ci furono in quel periodo storico. Se noi non leggiamo distrattamente tutto quello che accadde in quel tempo, si usciva dal Medioevo, cioè da un'epoca di oscurantismo, di tenebre, di buio, di streghe, di eresie, gli eretici che venivano bruciati a Roma. Si usciva da quel tempo, nasce Martin Lutero viene individuato come persona che avrebbe dovuto realizzare qualcosa, che è come se Dio avesse detto: ora basta, ora basta, ora basta. Noi siamo assistiti dallo Spirito Santo in questo tempo, ed è Dio che provvede, ed è lo Spirito Santo che provvede ai nostri bisogni e viene incontro a tutto ciò che noi abbiamo da manifestargli. Ma poi Dio si è servito di uomini e continua a servirsi di uomini. Dio sempre si serve di uomini. Ecco perché a volte quando sentiamo certe affermazioni ci fa un pochino specie, perché... Noi non dobbiamo esaltare le persone, ma dobbiamo riconoscere onestamente che hanno delle qualità e delle chiamate diverse dalle nostre. E se noi non le riconosciamo, altri lo faranno. Quindi questo Martin Lutero chi era? La Bibbia in italiano, cioè in una lingua diversa da quella originale, voi sapete, la Bibbia è in greco per il Nuovo Testamento, in ebraico, aramaico e altre cose per quanto riguarda il vecchio, ma accessibile a tutti, diversa da quella originale, ma accessibile a tutti. Lo dobbiamo a lui, che tradusse i testi originali nella sua lingua e fu imitato da tutti gli altri teologi traduttori nella loro lingua. Guarda, si sentirono incoraggiati di fare questo, perché effettivamente quando tu non sai che cosa predichi, di che cosa parli, hai bisogno di avere la conoscenza, bisogna vedere se questa conoscenza ti serve per gonfiarti il petto o ti serve per trasmettere ad altri tutti gli elementi perché raggiungere il risultato. Facciamo conto, parliamo della preghiera. Io non ricordo nell'età in cui sono cresciuto che il Vangelo di Matteo, al capitolo 6, vogliamo prenderlo assieme, dice quello che dice prima e dopo il Padre Nostro. Questa è mancanza di conoscenza che ti fa crescere con un indirizzo mentale, spirituale, specifico, che è completamente difforme da quello che Gesù aveva insegnato. E quindi è chiaro che quando noi poi non raccogliamo i risultati che ci aspettiamo, non è perché Dio è messo lì e dice vediamo come preghi, ma la nostra preghiera non ha efficacia come se invece viene fatta e detta a Dio in una maniera come Lui si aspetta che sia. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, si parla della preghiera. Ah, ragazzi, 10 Padre Nostro, 10 a me, vi do il pallone per poter giocare. È chiaro che tu che fai? Dici queste preghiere a una velocità supersonica perché a 12-15 anni tu vuoi giocare a pallone, non ti interessa tutto il resto. Ma qui c'è scritto, capitolo 6, verso 5, quando tu preghi, ora io sfido chiunque ad avere mai ascoltato queste parole pur frequentando per anni o decenni una comunità, una chiesa, non sono le nostre. Quando tu preghi non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio, cioè dire, sono stati visti dagli uomini. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti riconsegnerà, ti ricompenserà pubblicamente. Questo dà una grande energia spirituale. Mentre tu preghi, sai che quello che Dio farà per te non sarà magari visibile immediatamente, ma Lui ti sta ascoltando, Lui sa di cosa tu hai di bisogno e provvederà in questo senso. Ecco perché la preghiera non dovrebbe mai essere lamentosa, come diciamo, no? In dialetto, ma dovrebbe essere sempre una preghiera, anche di fronte a circostanze veramente avverse, una preghiera di fiducia. Ora nel pregare, quindi siamo al terzo avvertimento, ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle tue parole, delle loro parole. Non usate dunque come loro, non siate dunque come loro, perché il Padre vostro conosce le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Quando invece voi pregate, pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, e insegna il Padre nostro. Ma non è finita, perché alla fine dice perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Poi noi, esaminando le scritture, abbiamo compreso una cosa che perfora questo concetto, trapana questo concetto, ed è quello di che il perdono, prima di tutto, fa del bene a noi, non fa del bene alla persona che stiamo perdonando o che abbiamo perdonato. Quindi impari, acquisisci quella conoscenza ti dà un potere. Qual è il potere? Quello di diventare sempre più umile, non di crescere, sempre più umile, sempre più disponibile, sempre più disposto a essere messo in gioco, a farti usare dal Signore. Questo tipo di potere, il potere non è una cosa sbagliata, la cosa sbagliata è l'ignoranza. Fare quello che altri ti dicono di fare e tu non stai capendo neanche perché lo devi fare. Quindi il potere non è una cosa sbagliata, bisogna vedere cosa ne fai del potere. Se tu oggi potessi essere il capo di un governo dove veramente quello che serve alla popolazione, parliamo soprattutto dell'Italia, tu lo sai e lo sappiamo bene, tu lo metteresti in pratica. Perché? Perché hai il potere di poterlo fare. Non hai da fare 100 compromessi. Il potere serve e quello che forma il potere è la conoscenza. Senza conoscenza non vai da nessuna parte. La conoscenza ti dà modo di andare avanti sul lavoro, la conoscenza ti dà modo di acquisire delle amicizie importanti non tanto per te o non solo per te, ma anche per quanto riguarda la tua vita sociale. Sono dei concetti, a volte si sentono dire delle cose strane. È come se piacesse vivere da soli, essere isolati. Ma vivere da soli, essere isolati, non è una cosa buona. Più siamo insieme, più condividiamo le nostre cose. E meglio è. Voi sapete o avrete sentito dire che la Bibbia è tradotta in più di 2000 lingue. Dialetti compresi, ed è dalla Bibbia che noi abbiamo imparato a conoscere Gesù, a conoscere Dio, a conoscere lo Spirito Santo. Nessuno venga a dire che noi lo sapevamo prima, era una questione di conoscenza scolastica. Noi non potevamo sapere quali sono i metodi che Dio usa. Esaminare le scritture ci ha dato la possibilità di comprendere di più, e questo non è, ci è servito non per farne un uso personale ma per arricchire altri. Come faranno a credere se non c'è nessuno che predichi, dirà Paolo ai Romani. Ma la cosa sconvolgente che scoprì Lutero traducendo la Bibbia dalla lingua originale alla Bibbia della nazione dove viveva, cioè il tedesco, fu la giustificazione per fede. Perché lui 400 anni fa, come nel 2018, era convinto che la salvezza si ottiene per quello che fai e per quello che sei, per le opere. Ma non è così. La Bibbia dice, non è così, affinché nessuno si vanti, affinché nessuno si glori, nessuno possa dire, Signore, ma tu lo sai cosa ho dato io? È stato un miliardario italiano, è l'unico che c'è, quindi potete capire il cognome, il quale al compleanno di un vescovo gli regalò un assegno di 5 milioni. E io ho fatto questo, io, anche se volessi farlo un regalo, non dico a lui, perché sto al mio figlio, ad altri non lo posso fare, perché non ce l'ho. Ma leggiamo questa giustificazione per fede, che è il punto centrale, il punto nodale della rivoluzione spirituale che introdusse Martin Lutero, e la storia, i biografi dicono che Martin Lutero, quando lesse la lettera ai Romani, rimase stordito, dice: ma allora io veramente non so niente, cosa mi hanno insegnato, cosa ho imparato, perché cosa prego io, perché sto vivendo, perché devo morire, che significa questa mia vita? E comincia una nuova esistenza. Nella lettera ai Romani, al capitolo 3, il verso 21, noi abbiamo questa traduzione, voi sapete, al professor Giovanni Diodati: tu parli di queste cose negli ambienti ecclesiastici, pare che parli dei demoni, dei diavoli. Ma cosa volete dire? Ma come cosa volete dire? Quello che sanno anche i bambini. Ancora, ancora hai bisogno di convincere le persone, questi sono... Uno dice: pastore, mi sono stato in difficoltà, mi hanno detto che la mia Bibbia è diversa dalla loro. Ti hanno detto bene. Come? Anche tu dici, certo, non è la Bibbia originale. Sono delle ottime, delle buone traduzioni, ma non è l'originale. Certo che è diversa. Tu l'italiano lo conosci, no? Quindi ha detto la verità, invece tu ti sei arrabbiato. Ma ora... indipendentemente, c'è questo avverbio che è strepitoso, indipendentemente dalla legge è stata manifestata, è stata resa nota la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza sia la legge che i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Amen. Verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Lutero legge queste cose e dice: allora finora a cosa ho creduto? Finora di cosa ho parlato? Finora cosa ho insegnato ad altri? Loro avevano i testi originali, ma è chiaro che ti fidi di quello che altri ti dicono. Anzi, lui era uno studioso, tant'è vero che fu la sua cultura, la sua rinomanza, si può dire, sì. Poco usato, sì. La sua fama che portò Roma a invitarlo per dirgli che sta succedendo da quelle parti. E da quelle parti, quando lui accettò, vedete, Dio che prepara questo viaggio per farlo andare a Roma. Una delle cose così di cui possiamo parlare, perché tanto non ci sono segreti in questo senso, basta leggere i libri, era che c'erano per esempio delle case di tolleranza per i preti già in quel tempo, che poi diventano case chiuse, cioè c'era un'altra organizzazione, c'erano le offerte addirittura per i defunti, seri morti, affinché attraverso l'indulgenza si potesse, attraverso preghiere speciali e particolari, si potesse fare avanzare di posizione un defunto nella strada che stava percorrendo da defunto, come se noi potessimo sapere che strada sta percorrendo il defunto. Martin Lutero è una figura centrale, ecco perché la si vuole nascondere. Ma si vuole nascondere perché meno sai e meglio è. Tu in politica, se non sai niente, viene il primo, ti viene a dire: sai che facciamo? Realizziamo una fabbrica sul mare. Tu non lo sai e ti convincono che si può fare. Perché c'è oggi soprattutto? Guardate che è una notizia che ho letto oggi. Fatemi ricordare chi l'ha detto, che ha sostenuto, è un grande imprenditore, ha sostenuto questo grande imprenditore che studiare è una perdita di tempo, bisogna prepararsi per fare gli operai. Corriere della Sera, chi vuole verificare, è di oggi, cioè dire: moltiplichiamo il numero degli ignoranti. Perché poi ci siamo noi e glielo diciamo noi come si lavora, quanto bisogna guadagnare e cosa bisogna fare. Non è così, è chiaro che non è così. perché la società sempre più si sta dividendo, sempre di più, tra coloro che sanno e coloro che non sanno. Che poi magari quelli che sanno sapessero veramente quello che dicono. Allora ecco perché la rivalutazione di una figura come Martin Lutero, voi sapete che anche Papa Francesco, quando è andato nel suo viaggio pastorale nel nord Europa, ha reso omaggio a Martin Lutero, non l'avesse mai fatto, che cosa te. Quello che è giusto ed è intelligente, tu ne devi parlare non perché l'ha fatto un testimone di Geova, un buddista, un credente, ma tu a vostra destra cosa c'hai, diciamo, in Sicilia? Guardate che tutti dobbiamo morire, tutti. E dobbiamo avere la gioia di avere vissuto fino all'ultimo dei nostri giorni nella libertà mentale. La cosa che ci offre il Signore è essere liberi. Io ubbidisco agli ordini, ma fino a quando sono conciliabili con quelli che sono i miei principi. Se mi si danno anche nella chiesa degli ordini strani, io dopo mezz'ora mi alzo e me ne vado. Cioè, ma lo sai, è il più grande che c'è in giro. Lo faccia con altri, con me non lo può fare. Conoscere non è un male. Conoscere è un bene. A meno che qualcuno per forza deve storpiare queste parole, deve dire, e per battersi il petto, no. Perché se tu oggi puoi dirigere una chiesa molto numerosa, lo puoi fare perché hai davanti a te persone che non hanno mai approfondito per conto loro le scritture. Questo è sicuro. Allora noi dobbiamo amalgamare il tutto. È come quando le donne cucinate. Che bello, io vi guardo, io non so cucinare nemmeno un uovo. Ci vuole un po' di questo, un po' di quell'altro, ci vuole un aroma, ci vuole un po' di tutto. Se a questo tutto che è rappresentato dalla società civile nella quale noi viviamo aggiungiamo la conoscenza, è chiaro che il cibo che ingoiamo, il cibo solido, diventa un altro. Soprattutto diventa un altro se noi abbiamo sempre un obiettivo, che è quello di fare del bene agli altri e mai fare del bene solo a noi e affinché il nostro nome sia conosciuto. Il nome deve essere conosciuto, l'abbiamo deciso molti anni fa, è quello di Gesù. A noi non interessa essere conosciuti, il Signore ci conosce. Così Martin Lutero. Poi pensate, quando quest'uomo, dopo quello che aveva combinato, aveva scritto, aveva cominciato a tradurre, insegnava la giustificazione per fede, a un certo punto viene convocato e lui viene convocato nella nazione dove abitava, perché nel frattempo, prima di essere convocato, aveva preso chiodi e martello. Aveva preso foglio di carta, aveva scritto 95 tesi, 95 punti con i quali dissentiva e contestava quella che era la dottrina della Chiesa romana. Non contento di questo, è andato ad affiggerli nella porta della cattedrale di Wittenberg, le 95 tesi di Lutero. Lutero era un pericoloso sovversivo, ignorante. Io non permetterò ai miei figli e ai miei nipoti di crescere nell'ignoranza. Se tu vuoi per forza che io creda certe cose, mi vuoi usare violenza e io non te lo permetto. Tu mi puoi dire non è stato migliore di altri, d'accordo? Ma non mi puoi dire che non ebbe rilevanza una cosa del genere. Tant'è vero che quando lo convocarono a questo tribunale ecclesiastico, e gli dissero, dunque, signor Lutero, che vuoi fare? Sei chiamato a ritrattare tutto quello che hai detto e soprattutto quello che hai scritto. Queste 95 tesi, dove si parlava delle indulgenze, delle preghiere per i defunti, del purgatorio, oppure invenzione dantesca, eccetera, eccetera. Sapete cosa rispose? Quanti sanno quello che rispose Martin Lutero? Luciano lo sa. Lutero, mentre gli tremavano le gambe, il regista che ha fatto questo film, che naturalmente nessuno di voi ha visto, si chiama Luther, è uno dei più bei film mai venuto in circolazione, perché è fedelissimo e soprattutto non è partigiano, non è di parte, non fa il tifo. Lui, tremando ma fermo, disse: io non posso e non voglio ritrattare, perché io sono prigioniero della parola di Dio. Io non posso e non voglio ritrattare. 150-200 anni fa capitò lo stesso a Galileo Galilei. Galileo Galilei non ha diffuso la notizia. C'era questo concetto tolemaico della terra che girava, del sole che girava attorno alla terra, no? Eliocentrico. Perché la terra biblicamente era la sede di Dio e quindi tutti gli astri si dovevano inchinare di fronte alla terra. Galilei dice: scusate, vi devo dire una cosa. Veramente, le ricerche nuove che abbiamo fatto con le nostre lenti, e allora erano lenti a livello elementare, ci dicono il contrario. Ci dice che il sole è fermo e la terra gira attorno al sole. Voi immaginate le autorità ecclesiastiche cosa hanno visto davanti a loro? Il buio. E qua ora si diffonde una cosa che non sapevano neanche loro, per la verità, però era un sovvertimento del modo di pensare a Dio. Dio era il centro della terra, ma Dio è il centro dell'universo, non della terra. Però nel momento in cui tu per secoli mi hai insegnato una cosa, nessuno te lo viene a modificare. Perché se te lo modifica, quel concetto che ti ha infilato nella mente giorno dopo giorno, mese dopo mese, ci sarà una ribellione. Lo chiamarono, lo misero in una bella torre a Pisa e gli dissero: Galileo, o tu ritratti quello che hai detto o noi da qui non ti facciamo uscire più. Galileo, Galilei. Oggi si parla di un'epoca galileana, ma quanti sanno questo fatto su Galileo Galilei? Fu chiamato a ritrattare perché sennò moriva, lo facevano marcire alla torre. Galilei, che forse è della mia età o forse qualcosa di più, ha fatto due conti e ha detto: ma io, a me mi ci porto. Si è presentato di fronte a questo tribunale e ha detto: sapete che vi dico? Avete ragione, è vero, la terra è ferma e il sole gira attorno alla terra. Ecco perché Martin Lutero è un gigante, perché lui si presentò davanti a quel tribunale ecclesiastico dicendo: non posso e non voglio ritrattare, perché io sono prigioniero della parola di Dio. Quello che ho imparato, ho imparato. Ma vedete il grandioso progetto di Dio ancora di più in tutto questo? In quel tempo nasce Gutenberg. Ma che caspita era? Chi era Gutenberg? L'inventore della stampa. Le Bibbie come venivano tramandate da famiglia in famiglia, tramandate e vendute? Venivano tradotte nei conventi, nei monasteri, penna e inchiostro, penna e inchiostro, con una precisione assoluta, tanto che se ci fosse stata anche da parte dei supervisori una virgola fuori posto, quella copia veniva interamente distrutta, non corretta. E si comincia quindi la stampa. In quel tempo Dio permette la nascita di Gutenberg, Chi era Gutenberg? Uno che era fissato con la stampa. Cosa inventa Gutenberg? La stampa a caratteri mobili. Cosa stampa come prima cosa Gutenberg? La Bibbia. Quindi c'è una coincidenza di fattori, come se Dio dice ora basta, finora ve l'ho fatte passare, ora basta. Si usciva dal Medioevo, si andò poi verso il Rinascimento, si andò verso un'epoca di fulgore dell'umanità. Ma io non ho problemi, sono sicuro neanche voi, a riconoscere in tutto questo la mano di Dio. Basta con le eresie, basta con la Santa Inquisizione, basta con bruciare le persone ritenute eretiche solo perché non ubbidiscono a una certa dottrina. Allora ecco che questo tipo di conoscenza ti rende desideroso di conoscere sempre più e sempre meglio i segreti non svelati ancora dalla parola. Ancora ci sono persone che si stanno affaticando a non ripetere e sarebbero molto, ma molto capaci a ripetere con dovizia di aggettivi, verbi e particolari quello che la Bibbia dice, ma si adoperano per trovare nella parola sempre di più, sempre delle cose nascoste che ancora non hanno scoperte. Acquisire quella conoscenza, che è una conoscenza talmente profonda che va al di là della parola stessa conoscenza. Sono cose troppo alte, sono cose che chi le fa ne avrà un premio. Ora devo finire perché su Martino Tero e Chiara si potrebbe parlare. Ho preso questo ad esempio, ho visto altri che col fogliettino, cioè anche io, ma io cioè anche la giustificazione che non ci vedo bene. Addirittura si disse in quel tempo di Martino Lutero: dovete mettere al bando, dovete abolire tutte le Bibbie che ci sono in giro, queste tradotte da Martino Lutero, perché dovete tornare a usare la Vulgata. Avete sentito parlare della Vulgata o Vulgata? Quando in politica noi diciamo questa è la Vulgata, cioè dire non si può discutere su questo. E allora bisognava leggere qualcosa che ti portava a non capire. Perché la Vulgata, come dice la parola, era una Bibbia per il popolo, per il volgo, quindi molto approssimativa. Dove c'erano dei passaggi scabrosi, tuttora lo si può vedere, ci sono degli aggettivi e dei verbi che agevano il tuo passare avanti, non leggi più niente. E soprattutto sono scomparse le Bibbie che erano appannaggio soltanto di persone di una certa cultura. Io ricordo quando la prima Diodati, ricordo solo questo vocabolo, ma potrei citarne altri, quando dice il Signore è mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, mi guida lungo acque riposanti, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Il tuo bastone. L'altro giorno l'ho sentito, nel 2018, in pieno Catania, a un funerale. Il tuo bastone e il tuo vincastro sono quelli che mi sorreggono. Io guardato in giro e ho detto, se c'è qualcuno che sa che significa vincastro, uno, anche laureato. È chiaro che era un vocabolo usato dal professor Diodati, perché in quel tempo era già affacciato il 1600, eravamo nel 600 inoltrato, vincastro si poteva usare. Ma nel 2018 tu ci dici alle persone, il tuo bastone e il tuo vincastro, ho sentito al funerale della signora del prete, e che era contento, che era convinto, il tuo vincastro, vincastro! E che cos'è il vincastro? Allora, quasi quasi ti viene il sospetto, io ti dico vincastro, tanto tu non capisci un tubo, che vuoi capire? Ma il vincastro è la tua verga, il tuo bastone è la tua verga, sono quelli che mi consolano. noi arriveremo, io credo che noi arriveremo a un esame di coscienza totale che ci allontanerà da ogni qualsiasi comunità, da ogni qualsiasi gruppo religioso, perché vorremmo cercare il Signore in una maniera semplice, elementare, dove ne finisci in batteria a un certo punto. E Luca sei colpevole di questo, ma credo che arriveremo proprio a questo. Sì, io... Il popolo doveva avere, vivere soltanto su due cose: fede e speranza nel paradiso. Quindi l'unico punto di riferimento che avevano le persone erano la fede e il paradiso. Siccome fra noi parliamo sinceramente, poi d'altro canto non c'è nessuno che ci sta ascoltando, lo possiamo dire. A volte quante brave persone conosciamo che sono così, che non vanno da nessuna parte, non frequentano nessuna chiesa, ma sono persone meravigliose, meravigliose. Hanno due speranze: avere fede, e ti parlano della fede, e avere la speranza che un giorno se ne vanno in paradiso. Se noi fossimo talmente abili da conciliare questa semplicità, questa umiltà delle persone con la conoscenza delle scritture, che dice le stesse cose, ma ci vuole qualcuno che te le spiega, allora la nostra vita e quella dei nostri cari, di chi ci sta vicino, di chi ci dà l'onore di stare assieme a noi, migliorerebbe. È stato un piacere. Ci siamo visti. Domani radio. Saluto al volo, voglio salutare Amalia e Rosaria. Voi sapete chi siete, eh? Vi voglio bene. Qui abbiamo anche esponenti palermitani, e quindi vi abbraccio, vi saluto. Alla prossima.
Alziamoci, dai, ringraziamo il Signore.
Amen.
Grazie, Padre. Grazie con tutto il cuore, Padre, grazie per questa serata, grazie per come tu parli e per come tu vai in profondità nelle nostre vite, grazie per come ti riveli, Padre, non solo con la conoscenza ma anche con la tua rivelazione, grazie per come ci porti avanti, grazie perché ci fai andare oltre ciò che è conoscenza scritturale, grazie perché ci porti nella rivelazione di ciò che conosciamo, di ciò che ci fai conoscere. Per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore. Grazie per questa serata e grazie per tutto quello che stai facendo. Grazie per ancora il resto della serata, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Buona serata a tutti i fratelli.